Proviamo insieme oggi a, dopo aver introdotto questi nostri giorni di preghiera e di ascolto reciproco del Signore, proviamo insieme a cogliere alcuni aspetti della carità del Signore, una carità, quella del Signore, mai banale, mai una carità di ultimi. Il Signore in tutti, in ognuno incontra tutti e nella totalità dell'incontro riesce sempre a cogliere la singolarità di ciascuno, riesce a cogliere la singolarità di ciascuno di noi anche, quindi anche per la preghiera che è stata fatta stamattina per tutti i malati, quelli che abbiamo ricordato ieri sera, anche i membri della vostra comunità che in questo anno, veniva ricordato, hanno subito degli interventi, no? Mi sembra che qualcuno pregasse. Ecco. Come vi accennavo ieri sera, proviamo insieme ad ascoltare questa parola. Al capitolo 5, dal verso 21 del Vangelo di Marco. Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: la mia figlioletta agli estremi, vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva. Gesù andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si spingeva intorno. Ora una donna, che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando. Udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, io sarò guarita. E all'istante gli si fermò il flusso di sangue e si sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male, ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi mi ha toccato il mantello? I discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quando dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, continua solo ad avere fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo, Giovanni, il fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide il frangusto e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi lo deridevano, ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, disse: talità cum, che significa: fanciulla, io ti dico, alzati. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare, aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare. Ecco, allora sembra che questo apra un pochino la nostra giornata, questo brano apre la nostra giornata. Ad alcune considerazioni. Ecco, la prima innanzitutto è questa. Cioè il fatto che spesso accade che per una serie di motivi anche forse da questo punto di vista conviene provare a cogliere anche quello che Gesù compie, qualcosa che non fa riferimento solo alla sua parola, nel fare quello che dice, ma nel fare quello che fa. Perché ci è prezioso questo? Perché questo sarà anche il criterio per l'Eucaristia. Fate come ho fatto io, perché come ho fatto io così facciate anche voi. A un certo punto poi il servizio, in particolare la lavanda dei piedi, lo vedremo oggi nel pomeriggio, quando proveremo a dire che insomma il rapporto col Signore è una questione di piedi. Ecco, soprattutto per come lo intende la peccatrice del Vangelo. Però dicevo, spesso nei nostri ambiti accade che ricerchiamo forse giustamente anche una certa autonomia rispetto al Vangelo, però ci sono dei gesti di Gesù che sono gesti fondamentali e fondanti, e dovrebbero esserlo anche, fondanti il nostro servizio. Poi magari da un certo punto di vista ci leghiamo, entriamo in convenzione, dobbiamo rispettare delle regole anche di sicurezza. Per capirci, secondo me delle volte hanno imposto anche alle nostre realtà delle soglie molto alte di sicurezza, per cui rispetto ad esempio alla cubatura delle case, al numero dei poveri, c'è un rapporto che è tale per cui siamo costretti ad accogliere la metà delle persone che avrebbero bisogno. No? Le case della carità hanno dovuto allargare di 5 centimetri tutte le porte delle cucine delle loro case, e le suore dicevano: ma questo per salvaguardare una convenzione con la regione. E le suore delle origini dicevano: andrà bene, siccome sono molto obbedienti le suore delle case della carità, casa della grande famiglia religiosa nata con la nostra a Reggio. Loro per i malati più gravi, noi non si capisce bene neanche per cosa siamo nati, ma per gli zingari carcerati siamo nati all'inizio. Ecco, però il nostro servizio è spesso un servizio che si miotta i servizi sociali, ci mettiamo in rete, cioè adesso bisogna ottimizzare le risorse. Cosa vuol dire ottimizzare le risorse? Che non ce n'è più per nessuno, e quindi cioè tutte queste cose qui che sono vere, saranno vere, ecco. Però mi sembra che un brano, vi ho detto così ci mettiamo subito nella vicenda del Vangelo, nella preghiera di questi giorni, e mi ha colpito esempio il modo in cui Alfredo mi ha detto quello che avrebbero in mente di fare, cioè noi siamo poi. Io non ho capito cosa, ma mi è piaciuto molto di non aver capito che cosa volete. Cioè, ecco, ieri mi hai detto un po' così. Bellissimo, secondo me. Anche perché io non ho mai capito a modo cosa ho voluto fare, quindi. Ecco. E allora il Vangelo di stamattina, ad esempio, ci pone davanti una cosa che secondo me è bellissima. Dice che Giairo si getta ai piedi di Gesù e lo prega per la sua figlioletta che è agli estremi, e a un certo punto dice il testo, Gesù andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Per chi invoca il Signore, a proposito dei propri figli, anche le preghiere fatte dai papà e dalle mamme stamattina per i figli, qualcuno si laurea, ha lasciato l'incontro col Signore, se almeno sembra. Qualcun altro preoccupato perché i figli diano testimonianza fino in fondo. Ecco, il Vangelo ci mette di fronte a un Signore che segue Gairo. Lui ha appena chiamato i discepoli a seguirlo. Adesso Gesù va con lui. Adesso Gesù va con lui. Chi chiama alla sequela è colui che si mette alla sequela. In fondo la sequela, da questo punto di vista, è conformarsi a lui, è seguirlo, è imitarlo. Le parole riguardanti il nostro rapporto col Signore, la Scrittura ce le media attraverso questi verbi, soprattutto Paolo. Assumete la stessa forma del Cristo, il quale, eccetera. Però questo testo e anche il parallelo di Matteo ci dicono di un Gesù che si mette coi suoi discepoli alla sequela di Gesù. E allora a un certo punto non capiamo più. Perché? Ma perché è evidente che la nostra meta non può che essere la meta che conduce a quella condizione che è la condizione dei nostri figli o delle nostre figlie. E Gesù ci segue in questo. Chiede di seguirlo agli esattori delle tasse, chiede di seguirlo a chi ha appena finito di pescare, chiede di seguirlo a chi ha visto sotto il fico, chiede di seguirlo a chi è sulla strada per la via di Damasco, al giorno d'oggi un po' impraticabile. A Gairo non chiede di seguirlo, è lui che segue Gairo, con i suoi discepoli. Attenti, allora una comunità cristiana, la Sacra Famiglia, se vuol seguire il Signore, si accorge che a un certo punto Gesù non indica se stesso come meta, ma Gesù indica come meta la meta di Gairo, sua figlia. E ormai, se te vuoi seguire Gesù, bisogna che, se vuoi essere suo discepolo, bisogna che tu ti metta dietro a Gairo, tutti dietro a Gairo, che ha questa preoccupazione di questa figlioletta. In una vicenda che sorprende Gairo, sicuramente. E allora vedete che subito il rapporto, qui Gesù non ottimizza le risorse. Non è che a causa di pochi soldi, diceva la Cora ieri sera, noi dobbiamo scegliere quelli che poi bene o male riusciamo a salvare. Giustamente, forse. Il Vangelo è un'altra cosa, non è un'altra cosa nel senso che, ecco, però uno dice, ma e se provassimo a seguire proprio quelli la cui condizione è quella di prostrati e schiacciati. La parola in ebraico dei poveri è quella di chi è schiacciato, piegato. Mosè era il più piegato, quando dice che Mosè era l'uomo più umile di tutti, in realtà non dice umile, in realtà dice era il più piegato. E Maria non dice che Dio ha guardato la sua umiltà, ma che Dio ha guardato la sua miseria. A proposito di Maria, il Signore segue, si mette alla sequela. Tu di chi sei alla sequela? Ecco. La comunità cristiana di chi è alla sequela? Perché, no, si dice a un certo punto, noi seguiamo i malati, noi seguiamo, ma in realtà forniamo delle prestazioni. Non abbiamo risolto problemi, non abbiamo trovato lavoro, non abbiamo trovato casa, non abbiamo evitato separazioni, non abbiamo evitato sfratti. Ecco, però quando noi diciamo che seguiamo i poveri, il nostro è un seguirli come? Perché ci mettiamo alla loro sequela dietro al Signore che prima di noi li ha seguiti, oppure che facciamo? E mi pare che questo testo sia formidabile, di un Gesù alla sequela, di questo Gesù che spesso ferma tutte le processioni. Sta uscendo da Gerico, ci sono i ciechi. Sta passando da Nain, si rende impuro perché tocca la bara, tocca i lebbrosi, un disastro. Quando si comincia una processione non si sa mai la meta della processione, non si riesce più neanche a dare la benedizione con la statua, perché Gesù a un certo punto si ferma con tutti. Questa sequela del Signore. Provate a pensare, ad esempio, quei quattro verbi del Gesù, del Dio del Primo Testamento. Ho visto, conosco. Ho udito, sono sceso. Cosa ha conosciuto il Signore? Ho visto l'oppressione, ho udito il grido. Poi a un certo punto dice, conosco la sofferenza, sono sceso per salvare il mio popolo. Questi quattro verbi che ci scravoltano dentro, come si dice da noi, ci scarugano. Cosa vuol dire conoscere la sofferenza? Ma qui c'è il burnout, e uno dice che stia attento al burnout, ed è giusto che uno si stia attento al burnout, quando fanno i famosi corsi per preparare i volontari ospedalieri, dicono non più di 2-3 ore alla settimana, perché dopo si rischia il burnout. E allora queste nonne che hanno 60, 70 anni, 80 anni, dicono, e dopo tu gli dici, ma cos'è il burnout? Ma io ci vado poi anche quando non è il mio turno, perché mi sono affezionato. Poi non si può parlare del Signore, perché questa associazione è laica, ma anche Gesù era un laico. Io penso che Gesù vada più d'accordo con i laici che con gli altri, ma questo è un po' il mio parere. Però, non vi faccio questi esempi, così stiamo svegli, ma anche capite cosa c'è dietro. Cosa vuol dire udire il grido? Cosa vuol dire vedere l'oppressione? Ecco, e finalmente sono sceso in Gesù, il Dio del Primo Testamento, è sceso mettendosi alla sequela. Con i suoi discepoli, la sua chiesa, basta una persona. E ecco perché, ad esempio, quando noi, articolando un po' la parrocchia come possiamo, in modo scassato, in piccole comunità a livello domestico, le situazioni che incontriamo, basta e avanzano perché tutta una comunità si metta alla sequela. Lasciar perdere Gairo vuol dire lasciar perdere la possibilità che il Signore ci dà di convertirci. Il campo dei dissinti della mia parrocchia ha chiuso per 2-3 mesi, li abbiamo presi nei pressi della parrocchia, tutti erano molto contenti, in settembre finiti i lavori, che se ne andassero. Qualcuno dice attenti, perché se ne va con loro la possibilità che avevamo di convertirci. E allora qualcuno ha deciso di andare al campo, periodicamente a incontrare i sinti, a cui peraltro il Vangelo di ieri è carissimo, dicevo con qualcuno, è carissimo. La genealogia non è affidata agli uffici anagrafe, ma è affidato al cuore e alla mente di tutti questi anziani dei sinti che sanno gli intrecci, i legami, le storie, tutto un lavoro che non si capisce. Però è Gesù che si mette alla sequela. una sequela che certo ha i suoi tempi, non si capisce perché Gesù aspetti tanto per andare a casa di Lazzaro, è malato grave, ci mette almeno 4 giorni per andare a Betania, insomma tutta una storia, anche voi avete casa a Betania, il Signore ritarda nel visitare i vostri che vi fanno dannare. Evidentemente la sua sequela è però capita anche nella preghiera dopo, se avete tempo, come coniugare i verbi, come coniugare i verbi del Primo Testamento con Gesù. Abbiamo spesso anche nel nostro servizio abbiamo fretta di risolvere i problemi, insomma. Bisogna fare un progetto, bisogna avere degli obiettivi, bisogna trovare delle risorse, bisogna fare delle verifiche, bisogna, e a un certo punto ci si ritira, perché? Perché la povera gente, perché Gairo non sta al gioco, perché Gairo non... abbiamo investito tanto su di lui e a un certo punto gli abbiamo detto, abbiamo fatto pesare il fatto a Gairo che non ce n'è più, che non ce n'è più. E allora il passo successivo che facciamo è un pochino questo, che mentre Gesù segue Gairo, mentre Gesù ne vuole vedere la condizione, mentre lo ascolta nel suo grido, mentre appunto ne conosce la sofferenza, mentre ha visto l'oppressione di Gairo, a un certo punto si mette in mezzo questa donna. Questa è la scommessa della comunità cristiana. Come vorrei una chiesa povera e di poveri. Noi mettiamo i poveri gli uni contro gli altri e pensiamo che la povertà, meglio, che la condizione della povera gente sia una condizione per la quale dobbiamo specializzarsi. Allora, ecco, ragioniamo per categorie e non capiamo che se Gesù ha incontrato questa donna è perché ha seguito Gairo. Se Gesù ha potuto incontrarsi con questa donna, vedremo che tipo di incontro, è perché ha seguito Gairo. Gairo non esclude questa donna. Invece, siccome noi facciamo fatica a condividere, abbiamo messo i poveri gli uni contro gli altri. Li facciamo litigare quando sono in fila alla mensa dei poveri. Quando prima mangiano loro, poi mangiano tutti i volontari. Non si mangia mai alla stessa mensa. Venite voi a svolgere un servizio. La cosa più bella che uno possa fare in OPG è affidare a qualcuno dell'OPG un servizio. Guarda, tu accendi il cero e le candele. Te l'ho già detto nell'episodio di Paolo, che rimane sempre un paradigma, malato d'AIDS, ucciso la mamma, prepariamo la liturgia del venerdì santo, del giovedì santo. Paolo dice, allora io devo lavare i tuoi piedi quando hai finito tu di lavare i nostri. Va bene, facciamo questo. C'era un diacono il giovedì santo che non era presente alla preparazione, lavo io i piedi di tutti, ecco a Paolo, mi lavi i piedi anche quest'anno, Filippo, ha lavato i miei piedi. A un certo punto si rivolge al diacono e gli dice, lavo anche i suoi. Il diacono dice, no, io non ne ho bisogno. Paolo si gira verso di me, sbiancato, dice, come? Paolo, i diaconi non hanno bisogno, sono tutti puri. Tutti puri. Vabbè, ecco, questi diaconi. Se fosse stato Don Alberto avrebbe urlato. Però pensate, Giambro e questo donno, l'uno nella vicenda dell'altro. No? È tutta una carità da rivedere, alla luce semplicemente del fatto che c'è questo incontro, l'uno nella vicenda dell'altro, il dramma di Giairo, la condizione di questa donna, l'una nella vicenda dell'altro. Questo discorso della doppia diagnosi, si vogliono delle comunità per quelli che sono malati di doppia diagnosi, uno ha in sé del drogato e del malato di mente, allora bisogna trovare. Questo che è un grosso limite per chi vorrebbe uscire dall'OPG, invece per il Signore è una risorsa. La carità dei sinti, che hanno sempre tra di loro qualcuno tra i più scassatoni, di quelli che non vuole nessuno, di quelli su cui la Cora non investirebbe un euro, faccio per dire, dico così, faccio per dire, no? Li hanno sempre con loro. Naturalmente loro dovremmo imparare da loro l'essenzialità, perché loro fanno solo ciò che gli conviene. Se noi usassimo questo criterio in ordine al nostro cammino e alla nostra conversione, saremmo salvi. Ecco, però vedete cosa vuol dire questo? La nostra, ci fideremmo di loro. Ecco, eppure Giairo nella vicenda di questa donna per la presenza del Signore. Spesso la povertà e la sofferenza rendono egoisti, fanno chiudere. Per questo Gesù si ferma con Giairo in ordine a questa donna. E il rapporto che Gesù ha con questa donna è il rapporto di chi ha sentito uscire una potenza da lui. Ecco, parola potenza fa riferimento al dono dello Spirito, per cui se Emanuele vuol servire i poveri, bisogna insegnargli che c'è qualcosa, Emanuele, che esce da te. Sennò diventa un'elemosina di tac, come il papà che dice sotto i portici della via Emilia a Reggio, vede un poveraccio che nei giorni di mercato chiede l'elemosina, to, vagli a portare la monetina. Però questo bimbo, tac, qui scappa da papà. Papà è dietro. Allora se Umberto, faccio per dire, vuole insegnare Emanuele a servire i poveri, guarda Emanuele che se ti metti su questa strada, bisogna che una potenza esca da te. E questa parola dice dello Spirito Santo. In greco sarebbe dunamis, credo. Molto legata alla fine dello Spirito. Che cosa è uscito da te? Perché se c'è qualcosa che esce da te, non è più la folla, ma è lei in mezzo alla folla. Ci possono essere 3 milioni di persone, ma il Papa fa fermare il baracchino che ha, scende e si ferma per lui. Il giorno dell'insediamento del Papa ha fatto aspettare tutti i grandi sulla spianata e si è fermato per un disabile. Per lui si è fermato. Ha incontrato i religiosi e le religiose, a un certo punto dice nel discorso: suora, mi ha fatto bene incontrare il suo viso, perché ho visto una suora gioiosa nella sua vocazione, era schiacciata da tutti gli altri che le stavano dietro, ma non si lamentava, ho visto nei suoi occhi la gioia della sua scelta. Per cui la folla è formata da tante persone delle quali, incrociando lo sguardo, si riesce a cogliere che c'è qualcosa che ti interpella. E la cosa che ti interpella è che c'è una potenza, la cosa che ti interpella ti permette di riconoscere che c'è una potenza che esce da te, non per svuotarti semplicemente,
ma perché è una chiamata alla carità. Per cui tu incroci gli sguardi della povera gente o fai in modo che loro incrocino i tuoi, per il quale sguardo si ritengono capaci di avere ancora qualcosa da dare e una potenza da fornire. Che se il Vangelo indica in questa potenza lo Spirito Santo, allora capite di che cosa uno si sente investito quando vive la carità. E non può essere il criterio con il quale i discepoli ti dicono: ma c'è tanta gente, c'è la fila, no? C'è la fila. Allora tu hai lo sguardo sul tuo breviario, sulle tue pratiche, perché sei presidente della scuola materna, della polisportiva, della casa di riposo della parrocchia, c'hai tutte le tue fatture da pagare, e ti viene avanti uno e dice: si metta in fila. Non vede che sono impegnato? Non c'è nessuno. Ho detto che si mettersi in fila. Non vede quanta gente che sono impegnata? A un certo punto questo qui si fiacca, ti dà una sberla, dice: ma cosa fa? Ma lei è pazzo. Dice: ma, gli ha risposto, con tanta gente che c'è, chi dice che sia stato io? Oppure quando la gente comincia e dice: so che non ha tempo, è finita. So che lei deve essere molto impegnata a fare. Una potenza che esce. Quante volte abbiamo percepito nel nostro servizio che una potenza è uscita da noi. Il Cristo ci ha prestato il suo spirito, perché come è uscito da Lui esca da noi una potenza. Di una chiesa impotente, di una chiesa impotente, perché una potenza è uscita da essa. La nostra parrocchia non può più niente, non può più niente. Abbi pietà di noi, ma voi credete che io possa fare questo? Dice Gesù ai ciechi. Non gli chiedono la vista, che abbia pietà di loro, che abbia nei loro confronti gli stessi sentimenti di Dio. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, perché nella tua grande misericordia tu possa cancellare il mio peccato. Pietà. Merci, dicono le ragazze sulla strada, merci loro. Pensate, una potenza è uscita, per cui il servizio non è più tarato sulla miseria, il servizio è tarato sulla nostra capacità di essere gente dello spirito, animata dai carismi. Anche i poveri sono gente svuotata, i miseri sono persone svuotate, svuotate. Questo grande dramma che abbiamo vissuto di una ragazza violentata dal suo sfruttatore, di cui era rimasta incinta, io sento crescere in me l'odio, chiedete che Dio faccia quello che io non ho il coraggio e la volontà di fare. Chiedete che lo faccia Lui, perché in me questa creatura vuol dire odio. E ha deciso di abortire. Ho paura di perdermi se vado ad abortire. Non ci perdo. Decidi. Il Signore ha voluto che quella mattina lì fosse a Carpi, nell'ospedale di Carpi, di fianco a una mamma che doveva fare un raschiamento, e hanno pianto tutte e due per 3 ore, una per un motivo, una per un altro, e vedete però, una potenza, avvertita che una potenza era uscita da lui. Ottimizziamo le risorse, sì, una potenza esce da noi. Dio che ottimizza le risorse solo quando una potenza esce da sé, come un parto. Ed è molto bello che lei voglia toccare il mantello. stando dietro ancora una volta, come l'adultera di oggi pomeriggio, stando dietro tra Gesù e la mensa che il fariseo gli aveva preparato. Dietro, perché se questa donna oggi sarà commensale, lo sarà per Gesù. Ma questo lo vedremo oggi eventualmente. Però avete capito la bellezza di questo. E Gesù sa bene quali sono le periferie esistenziali. La sua vicenda è la vicenda di chi ha visitato le periferie esistenziali. Non gli basta, non gli serve neanche tutto il mantello. Basta la periferia del mantello. Un altro cieco scatterà in piedi quando viene convocato dai discepoli perché il Signore lo chiama e butterà via il mantello. Quello che non si poteva trattenere oltre la sera perché era la casa dei poveri in cui avvolgersi di notte, in quelle notti palestinesi molto umide, fredde, come ha fatto Don Vincenzo ieri sera mentre eravamo lì fuori, non si decideva mai di andare a letto, l'ho fatto così. Scherzo. Il mantello di Elia di qualche domenica fa, che cede a Eliseo. Ed è bello che a un certo punto il Vangelo, allora dice, è bellissimo questa immagine, vedete, chi mi ha toccato, la donna impaurita, tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Che verità si può dire a colui che è la verità? Che cosa c'è? Che cosa c'è di nascosto a colui che sentita una potenza uscita da lui ha prevenuto ciò che questa donna poteva chiedergli? Lei che nella sua infermità sapeva che se Gesù si fosse reso conto del suo tocco avrebbe reso impuro lui, perché una donna che aveva perdite di sangue, toccandola era impura lei, ma toccandola sarebbe diventato impuro anche colui o colei che l'avrebbe toccata a sua volta. Allora uno dice, nella preghiera, qual è la verità che dici a lui che è la verità? Che verità si può dire, visto che non è quella di dire mi accuso formalmente, faccio una confessione di colpa, sono stata io a toccarti, di questo Signore che sa perfettamente che cosa è accaduto per la testimonianza che il Vangelo ne dà, che verità diciamo al Signore di noi stessi? Ah, ma io non sono mica, non ho mica avuto bisogno, io ero già sano, io non avevo mica perdite di sangue. Allora dice, beh, adesso nella preghiera cominciamo a dire tutta la verità al Signore, come fa il Papa e come ha chiesto a noi di fare. Qual è la nostra verità? E Gesù che è la verità, perché Gesù è la verità? Perché in lui si copre perfettamente la volontà del Padre, perché in lui ci è dato di cogliere, ci è dato di comunicare la volontà di salvezza del Padre. Lui è la verità per questo, perché il suo essere, la sua vita, la sua parola, le sue azioni corrispondono in tutto a una volontà di salvezza che è quella di Dio. Noi, che qual è la nostra verità da dire a Dio? Perché Gesù si lascia dire la verità da questa donna? Perché noi sappiamo perfettamente che non è importante dire ti amo, è importante che la persona a cui lo diciamo colga quello che gli diciamo. A volte c'è un ti amo egoista, c'è un ti amo non libero, c'è un ti amo che ha dei secondi fini, c'è un ti amo che è una frase fatta. Un ti ti amo vale nella misura in cui c'è qualcuno che accoglie, crede, fa sua questa parola. Il cantico in questo è un ascolto reciproco tra i due, e il ti amo è fatto anche di non piena corrispondenza tra i tempi dell'uno e i tempi dell'altro. Per cui a un certo punto, se ti sei lavato i piedi, se ti sei tolta la sopravveste, lo hai fatto aspettare proveniente da un viaggio lungo che gli ha bagnato i riccioli di rugiada, lo fai aspettare per delle robe che non sono importanti, quando vai ad aprirlo lui non c'è più. E allora esci, passi da prostituta pur di arrivare a trovare. Il dire tutta la verità è l'incontro tra chi ha capito che Gesù è la verità e colei che glielo dice. Perché? Perché la verità di Gesù non umilia. Perché quando ci mettiamo nell'incontro col Signore sentiamo di essere dei peccatori, ma lo siamo perché Lui ci ha già salvati. Io ti dico la verità perché tu sei la verità. Allora uno si perde. È un versetto questo in cui uno ci può perdere la preghiera di un mese di esercizio. Digli tutta la verità al Signore. Digli tutta la verità. Lui la sa, la verità su di te, sulla tua storia, sulle tue vicende. Lui sa che ti ha donato tutto, adesso è nel racconto che motiva il rendimento di grazie, che tutto si compie, perché c'è questa corrispondenza. No, come Alfredo e la Lucia, che si dicono, allora Alfredo dice, ecco finalmente ho posto fine alla mia solitudine perché tu Signore mi hai condotto alla Lucia. E per il suo lasciarsi condurre da te, per me la mia sposa sei te. E se devo cominciare a crederti, e se devo cominciare a pensare a Dio, non posso prescindere dalla mia sposa, perché me l'hai condotta. Perché mi hai dato prova, Signore, che delle tue creature, anche se avevi tutto il diritto di appropriartene, me ne hai fatto dono. Perché nella mia sposa ti sei sottoposto a un esame, a me, che sono anch'io una tua creatura. E allora io ti rendo grazie. Questa volta essere osso delle mie ossa e carne della mia carne. Allora sì che Dio è certo che ciò che ha fatto nella Lucia per Dio corrisponde perfettamente alla fine della solitudine dell'uomo, perché non è bene, c'è un nuovo criterio nella storia della salvezza. Il nuovo criterio è che non è bene che l'uomo sia solo. E allora, Signore, ti voglio raccontare della Lucia. E se fate parlare al freddo della Lucia, finisce qui. Sì, sono adesso, e ti dico, Signore, tutta la verità, che è la Lucia. Perché ho scoperto in lei il tuo disegno di salvezza per me. Raccontate la vostra sposa al Signore o raccontate il vostro sposo al Signore. Che nello scorrere dei giorni muta questa dimensione. Raccontate i vostri poveri al Signore. Come racconto è la preghiera eucaristica. Perché offriamo quello che abbiamo ricevuto in realtà al Signore. Gli disse tutta la verità. Oh, meravigliosa donna, fortissima. Solo lei che dice la verità alla verità. Un incontro nuziale anche questo, credo. Perché la parola dice, il Vangelo descrive la guarigione, le si seccò la fonte del sangue. E per forza, adesso le si è aperta la fonte del sangue che è Gesù. Non è più un sangue sprecato, non è più un sangue versato che dichiara la malattia di questa donna. Ormai lei vivrà del sangue del Signore. La sua fonte le si è seccata. La sua fonte le si è seccata. Perché si è aperta un'altra fonte, quel costato da cui è uscito sangue e acqua. 12 anni da 12 anni è malata, da 12 anni, 12 anni aveva la figlia di Gairo, 12 anni sono gli anni in cui si è comunque iniziati alla vita religiosa di Israele, si giunge alla maturità, sono quelle periferie esistenziali per i quali non conta solo l'anagrafe. E allora ci sono dei momenti in cui si giunge alla maturità della fede, in cui si giunge alla maturità della fede. È quella fede che poi Gesù chiederà ancora a Gairo, continua ad avere solo fede, continua ad avere solo fede, perché l'amore non è più forte della morte, è forte come la morte. L'amore non bypassa la morte, l'amore lo vive, la vive la morte. E allora i fidanzati delle volte, quando ascoltiamo insieme il cantico e giungiamo quei brani del cantico dove a un certo punto si dice le ombre cominciano a allungarsi, è bene che tu torni a casa. Torna a casa perché le ombre si allungano. Tobia e Sara che dicono facci invecchiare insieme. È talmente importante per noi giungere al momento fondamentale in cui ci sarà il congedo di uno dei due. Che in quel momento bisogna che tu ci sia. Bisogna che tu ci sia nel momento del parto, bisogna che tu ci sia nel momento della morte, bisogna che tu ci sia nel momento della malattia. Le ombre si allungano. Sta arrivando la sera della vita, torna a casa. Ma io faccio il camionista, faccio l'estero, chiedi alla tua ditta che ti faccia fare l'Italia. Ma io devo fare le notti, vedi te, torna a casa però. Non per la paura dei tradimenti, ma per la paura di essere da soli quando non ci saranno più neanche le ombre perché c'è la sera. E bisogna che tu ci sia. Continua ad avere solo fede. Continua ad avere solo fede. Perché dalla tua fede dipende la maturità dei tuoi figli. Perché i tuoi figli può capitare che siano per te morti. Può capitare che nella tua vita i tuoi figli siano come morti. Anch'io dei miei figli, faccio per dire, che non so più niente. Qualcuno è arrivato a casa nostra dicendo io sostanzialmente, Don Daniele, ho bisogno di qualcuno che mi faccia da padre. Ho degli altri che ho in giro. Allora quella signora che ci vuol bene, che ci tiene dietro, un po' dice dai che non ne perdi mica nessuno, ma non perché tu sei... Ecco. Prima di venire via ho dato dello stronzo a uno dei miei perché non gli piace lavarsi e non gli piace neanche lavare quello della sua roba. Allora aveva messo la roba sporca nel bagno di uno, gli ho detto lavala quella roba lì, non la sa, io te la butto via. L'abbiamo trovata sotto il lavandino dietro casa, tirala via. L'abbiamo trovata in una stanza che stavamo mettendo a posto, tirala via, lavala. L'abbiamo trovata dietro la casa del lavandino. A un certo punto ho detto te sei uno stronzo. Oh, ragazzi, la sera abbiamo fatto il battesimo di questa signora di 60 anni, della Marisa. Enos, mentre tu entri in sagrestia, lui passa con la borsa. Alla notte, dormiamo in camera insieme, lui è contentissimo che dormiamo, non vedeva l'ora di dormire in camera con me. E lui dice sempre, la cosa migliore è che è russa e non mi lascia dormire. No, ancora. No, ecco. Dov'è Enos? Allora, si sa che quando va via, dopo beve, si chiama Enos.
Si chiama?
Enos. E lui dice, beh, io faccio onore al mio nome, almeno sono coerente. E i miei di casa hanno detto, guarda lì, vallo a prendere. Ma l'ho preso lui, l'ho vinta. Ha detto che o ci vai tu o lui non viene. E ha scritto, scusa se ti ho dato lo strocchio, però lo sei. Dopo sono andato via più tranquillo, adesso mi ha cercato, mi ha detto, stai tranquillo, la casa ci penso io. Ma quando torno, torno domenica pomeriggio, ma a che ora? Dobbiamo mettere a posto la casa, arriva il donno, sarà. Continua ad avere solo fede. Perché per la fede nostra i figli ci vengono restituiti dopo che Gesù ha deciso lui di incontrarli. E giungono alla maturità della vita cristiana in questo modo. Ecco. Per cui vedete che cosa c'è in gioco. E questa vicenda ha la stessa dignità del Tabor e del Getsemani, perché Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, la sua Chiesa. Chi ridà dignità a Giaio? In virtù di che cosa questa donna può essere quello che abbiamo detto? In virtù della Chiesa. Di comunità cristiane che, chiamate dalla propria pesca, si sono messe alla seguire di Gesù e si sono accorte che seguire Gesù vuol dire in realtà mettersi con lui alla sequela di chi soffre. E allora la nostra preghiera sarà per i poveri o per che cosa? Anche il tempo che avremo adesso, a che cosa lo dedicheremo? A dire tutta la verità? A che cosa lo dedicheremo? Ecco, lo dedicheremo intanto ad andare avanti col prefazio che useremo nella messa di domani. Ma avete capito che bella, bellissima, vero? No. E sempre. Vi voglio leggere il prefazio che hanno fatto delle persone al termine dei loro esercizi spirituali che abbiamo usato nell'ultima messa. Sentite. È veramente giusto, Padre Santo, renderti grazie per l'immenso amore che hai riversato sugli uomini e le donne di tutti i tempi e luoghi e su ciascuno di noi. Davvero grande, Padre, la grazia che ci fa essere un'unica famiglia con i fratelli e le sorelle più poveri, e grande la tenerezza con cui in loro ti prendi cura di ciascuno di noi. La tua misericordia non ha limiti. Cura le nostre ferite e dà ristoro ad ogni aridità. Per liberarci dal peccato hai mandato il tuo unico figlio, il prediletto, che per noi ha svuotato se stesso. Tu ora in lui ci inviti con pazienza infinita a fare della nostra vita un dono pieno e gioioso dell'amore tuo e dei nostri fratelli e sorelle in umanità. Con la forza dello Spirito disarmi le nostre difese per renderci operatori di pace, perché conformi al Figlio tuo viviamo riconciliati, avvolti dal tuo perdono. Insieme agli angeli e ai santi e ai piccoli che ci precedono in cielo vogliamo cantare quanto sei buono. È bellissimo questo che fanno le donne, però non fatto, non che gli uomini siano capaci, le donne di più, perché sei tu, Padre, che tutto sostieni con la tua parola, ed è per questo che ti chiediamo, per il dono dello Spirito, di essere resi conformi all'immagine del tuo Figlio, che con te lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Bene, buona preghiera.